Henri de Toulouse-Lautrec nasce ad Elby, nella Francia meridionale, nel 1864, provenendo da una famiglia nobile aristocratica, e morirà nel 1901 a Saint-André-du-Bois. Purtroppo, per una salute cagionevole, per una malformazione alle gambe, in particolare ai femori, rimane molto piccolo di statura e tra l'altro questa malformazione gli causerà sofferenza fisica e anche psichica. Nel 1882 inizia a frequentare gli atelier parigini di Bonnat e di Clermont, dove fra l'altro conoscerà anche Vincent van Gogh. È molto attratto dalla pittura impressionista, di cui ama soprattutto la capacità di trasportare sulla tela o sulla carta, quasi fosse un bozzetto, con immediatezza, con velocità e dinamica, quella che è l'immagine che aveva nella mente o che voleva percepire. Quindi non è interessato tanto alla pittura en plein air, quanto piuttosto proprio alla linea elastica, spezzata, energica, rapida, su cui inquadrare attraverso dei tagli fotografici e poi andare a porvi il colore con pochi colori, con poche tonalità e comunque un colore molto diluito che spesso lascia intravedere il fondo della tela o della carta. Colori opachi più che brillanti come quelli degli impressionisti, in modo da avere proprio questo aspetto da bozzetto, anche se in realtà i suoi dipinti sono sempre attentamente studiati attraverso una serie di bozzetti, di foto, di documentazioni molto particolari. Forse proprio per la menomazione fisica che aveva, Toulouse-Lautrec frequenta i cabaret, i caffè, i circhi, le case di tolleranza parigini, cioè quegli ambienti della Belle Époque francese, in particolar modo di Parigi, e che poi traspone anche nei suoi soggetti, nei suoi quadri, le ballerine, le prostitute, i giocatori, gli avventurieri, sono questi i temi che ricorrono. Viene incaricato spesso della realizzazione di manifesti per questi spettacoli che vengono fatti nei teatri, oppure al Moulin Rouge, spettacoli di ballerine. Sono spettacoli che vengono programmati di settimana in settimana, per cui la realizzazione del manifesto, dell'affiche, che incomincia a essere realizzato proprio in questi anni tramite la tecnica della litografia, è un'esecuzione estremamente veloce. Viene programmato lo spettacolo, bisogna realizzare velocemente il manifesto, che tra l'altro deve costare abbastanza poco, e quindi bisogna andarlo a esporlo per le strade per poter fare pubblicità allo spettacolo. Quindi Toulouse-Lautrec deve trovare una soluzione grafica che sia economica ed estremamente veloce nell'esecuzione. Ed ecco allora che adotta uno stile che riesce a sintetizzare con poche macchie di colore e con poche forme immediatamente quello che è l'idea, quello che lo spettacolo propone, quindi un concerto, delle ballerine, la possibilità di consumare durante lo spettacolo, oppure insomma il teatro, quello che sarà il tema dello spettacolo. Questa è la grande capacità, la grande innovazione di Toulouse-Lautrec, che poi ritroviamo anche sui quadri in realtà, quindi anche nel momento in cui non ha questa esigenza tecnica o richiesta dalla committenza. Il problema del colore è dovuto, nel caso delle affiche, dei manifesti, proprio al fatto che la litografia, ogni passaggio, ogni colore richiede appunto un passaggio nuovo, e quindi più colori ci sono, più aumenta il costo di realizzazione del manifesto stesso, per cui bisogna utilizzare meno colori possibili. Ed ecco che vediamo come Toulouse-Lautrec utilizza magari il nero, che differenzia però tra nero e grigio, perché attraverso la tecnica del puntinato può creare il grigio sempre con la stessa lastra del nero, con lo stesso passaggio del nero, utilizza magari un rosso e un giallo per differenziare le scritte oppure un soggetto, una figura, una ballerina, e poi spesso utilizza anche il colore della carta in modo da poter ottenere il bianco come ulteriore colore. Questa grandissima sintesi è ciò che noi oggi gli riconosciamo, è assolutamente un precursore di quello che sarà la grafica moderna, la pubblicità moderna, dove per esempio nei marchi raggiunge la sua massima sintesi, basta un colore o una curva e immediatamente nel nostro immaginario, nella nostra mente viene richiamata il logo della Coca-Cola. Oppure basta una forma d'onda e immediatamente viene richiamata l'idea e il simbolo della Nike. È proprio stato Toulouse-Lautrec ad arrivare a questa incredibile sintesi. Ma come dicevamo, questa capacità, questa tecnica la possiamo vedere anche nei suoi quadri, nei suoi dipinti. Spesso, come vi dicevo, i temi dei suoi quadri sono proprio questi ambienti, questi locali che lui frequenta. Se analizziamo per esempio il Moulin Rouge, che è un quadro del 1892 che si trova oggi a Chicago, vediamo come l'inquadratura sia estremamente fotografica, anzi la parte in basso a sinistra è interamente occupata da una balaustra, da un parapetto, che probabilmente è quella parte di arredo che isolava, che divideva Toulouse-Lautrec con il suo cavalletto dal resto della sala. Eppure Toulouse-Lautrec non pensa minimamente di toglierlo dall'inquadratura, di scegliere un'inquadratura diversa, cosa che avrebbe potuto fare tranquillamente, ma invece la inserisce con forza. E qui vediamo proprio tutta quella esperienza che deriva dai pittori giapponesi, dal pieno del vuoto, per esempio delle incisioni, delle xilografie di Hokusai. Così come il personaggio sulla destra, questa donna che è esattamente tagliata a metà, in parte lo stesso viso viene tagliato di netto, proprio per sottolineare il linguaggio fotografico. E poi osservate per esempio le macchie nere. In realtà il nero è un'unica macchia che non ha soluzione di continuità tra il vestito della figura in primo piano, tra i vestiti, i cilindri, le barbe dei personaggi che sono seduti al tavolino e i personaggi che sono più in profondità. È un'unica zona nera che noi però distinguiamo molto bene e quindi noi riusciamo a leggere benissimo ciò che è in profondità e ciò che è in primo piano, ciò che è un personaggio da ciò che è un altro personaggio, perché è il nostro cervello che per proporzione ci fa individuare e ci fa leggere in maniera corretta una figura piuttosto che un altro. Ecco che Toulouse-Lautrec ha ormai acquisito in maniera fondamentale l'esperienza degli impressionisti e degli studiosi della percezione come Chevreul, come Rude, e sta utilizzando proprio quella sintesi che dicevamo prima, addirittura rendendo completamente piatta questa zona di colore. Quindi il nostro occhio sta percependo una cosa, quindi percepisce semplicemente una grande zona nera, ma il nostro cervello, per esperienza, immediatamente distingue in quella zona nera le varie parti che la compongono. E poi vedete come invece altre parti sono lasciate molto grezze, non finite, sembra che l'olio estremamente diluito sia stato steso sulla tela proprio per lasciare intravedere quello che è il fondo. Il non finito lo avevamo visto realizzato anche da Cézanne. Cézanne, l'operazione per poter in qualche modo farci riflettere proprio sull'operazione che lui stava facendo, che era un'operazione metalinguistica, cioè per farci vedere in qualche modo l'alfabeto con cui lui scriveva il quadro, perché stava facendo una riflessione per cercare di portare nella bidimensionalità della superficie della tela un concetto che invece era tridimensionale. Qui Toulouse-Lautrec invece riporta veramente ormai alla bidimensionalità, non ha nessuna necessità di spiegare il proprio linguaggio, ma semplicemente gioca con esso e con tutte quelle che sono le sue possibilità. E naturalmente non c'è nulla di realistico, non c'è il problema di rappresentare la realtà, ma Guardate per esempio il viso del personaggio in primo piano, come viene deformato da questa luce, dal trucco che porta sulla faccia, che diventa quasi verde nella zona di ombra. Toulouse-Lautrec, a causa di queste frequentazioni, si ammalerà gravemente, anche se il padre negli ultimi anni della sua vita cerca di riportarlo alla casa familiare e di poterlo guarire, e morirà a soli 37 anni per sifilide ed alcolismo.